www.didigio.it e la storia continua. Chi ha scoperto i Celti? Ascoltate. Dobbiamo molto ai racconti dei Greci. I Fenici furono i primi a frequentare le isole Cassiteridi, cioè quelle britanniche, molti secoli prima dei Greci, per procurarsi lo stagno di cui monopolizzavano il commercio. Questi instancabili viaggiatori conoscevano la scrittura e si può verosimilmente credere che il loro alfabeto costituisca la base di tutti gli alfabeti occidentali. Ma tuttavia essi non hanno raccontato nulla dei loro viaggi al nord. Non amavano eccessivamente scrivere e narrare della loro società e dei loro viaggi, al contrario dei Greci, che ci hanno lasciato per nostra fortuna del prezioso materiale. Ecateo di Mileto, nel VI secolo a.C., colloca i paesi dell'Iperboreo a nord delle Alpi, cosa confermata dai ritrovamenti archeologici. Erodoto, un secolo più tardi, indica la presenza dei Celti fino ai Pirenei e persino a ovest della penisola iberica. Vediamo quindi come essi si fossero spostati. Gli annali dei sacerdoti romani ci informano che i Galli riportarono la vittoria di Allia nel 390 a.C. Eraclito del Ponto raccolse l'equità alla battaglia e credette che Roma, città greca, fosse stata conquistata da un esercito di iperborei. Il suo maestro Aristotele ne sapeva più di lui. Chiamava i Celti con il loro nome, Celtoi, e aveva un'idea del loro dominio. Questo non gli impediva comunque di mettere insieme un mucchio di sciocchezze sul loro conto, quando affermava che essi non ammettevano donne alla testa del popolo, oppure quando sosteneva che fossero stati dei pederastri. Diceva anche che erano bellicosi, che tuffavano i neonati nell'acqua gelata dei fiumi e che le vestivano anche in modo leggero e attribuiva loro la pretesa di non temere né terremoti né flutti. Un particolare aveva poi colpito il grande filosofo, che nelle terre dei Celti gli asini non potevano vivere per il troppo freddo. Da Eforo, che scriveva alla fine del IV secolo a.C., veniamo a sapere che i Celti punivano con un'ammenda i giovani troppo grassi, quando la loro cintura superava la misura autorizzata. Essi popolavano i Paesi Bassi e, come conferma Eforo, non temevano nulla. Il viaggio nelle terre dei Celti del marsigliese Pizzeas. Ed è sempre in quest'epoca che un greco di Marsiglia, Pizzeas, intraprende un audace viaggio al di là di Gibilterra, verso gli oceani misteriosi che si credevano popolati di mostri marini e invasi dei ghiacci. Voleva sapere da che parte provenissero lo stagno, così necessario alla fabbricazione del bronzo, e l'ambra, assai apprezzata per gli ornamenti che giungevano sui mercati della sua città. Passa le colonne d'Ercole, punta nord, riconosce le coste frastagliate dell'Armorica, poi quelle delle isole Pritaniche, dove rinviene in Cornovaglia le miniere di stagno di cui andava in cerca. Ma fa un'ardita puntata attraverso il Mare del Nord, fino a Thule, da dove si vedono le isole Shetland. Ridiscende attraverso il Mare dell'Irlanda e calcola di aver percorso 20.000 stadi, pari a 3.540 chilometri. Nota che i Pritanii, trebbiano il grano sull'aia e bevono l'idromele. È senz'altro vero, dal momento che essi continuano a farlo. Pizzeas ha l'animo dei grandi esploratori. Pensa infatti di non saperne ancora abbastanza e, indifferente ai lamenti dei suoi marinai sfiniti, rientra nella Manica e risale le coste del continente fino all'Elba, poi quello del Schleswig, occupate dai Goti e dai Teutoni, scoprendo infine da dove proveniva l'Ambra. È necessario cercare di immaginare le privazioni e i pericoli di questo periplo a bordo di una barca che andava più spesso a remi che a vela. Né Diodoro né Strabone, geografi da tavolino, si scomoderanno fino a questo punto. Anche altri greci esplorarono le terre dei Celti. Polibio era uno dei 1000 nobili ostaggi che Roma aveva preteso dalla Lega Achea. Dopo 16 anni di soggiorno a Roma, egli si sente tentato dai miti del fascismo. Diventa un ammiratore entusiasta della potenza romana e, recuperata la libertà, vi ritorna due volte in veste di turista. Accompagna anche il suo amico, Scipione, partito per la Spagna a combattere contro i Celtiberi, e prende parte dell'assedio di Numanzia, dove ammira l'eroismo degli assediati che massacrarono donne e bambini prima di gettarsi nelle fiamme per non cadere schiavi dall'invasore. Polibio ha molto scritto e noi gli dobbiamo le notizie più chiare sulla popolazione celtica della penisola iberica e dell'Italia, che completano già quanto scritto da Tito Livio. Dopo di lui viene Posidonio e, come Pizzeas, non si accontenta del sentito dire e si reca sul posto. Solo, da greco benestante, visita le terre galliche, annotandone minuziosamente gli usi e i costumi, ma digerisce male la rude abitudine dei Celti di tagliare la testa ai nemici vinti e di farne oggetti ornamentali. È il primo che ci rivela l'esistenza dei bardi. Strabone, uomo ricco, scrive molto, accontentandosi però dei rapporti dei viaggiatori. Invidia Pizzeas e fa finta di ignorare quanto egli ha scritto sui Celti del Nord, e per questo che parla solo di quelli del Sud. Secondo quanto scrive, i Celti avrebbero occupato l'Iberia nell'intervallo tra le due occupazioni dei Fenici e dei Cartaginesi, cioè nel III secolo avanti Cristo. E l'interesse della sua grande opera consiste nel fatto che egli ci fa conoscere, attraverso dei riassunti, opere precedenti andate perdute.